Un caro saluto a tutti, ciao, buongiorno, eccoci qui con una nuova puntata del podcast. Come tutte le settimane, al venerdì. Per rispondere alle vostre domande, scrivetemi pure su info@carlodorofatti.com. Grazie per le vostre domande, mi mandate sempre tante proposte di argomenti, temi, riflessioni che diventano oggetto della nostra, chiamiamola, trasmissione, ok? Io sono qui non tanto per darvi delle risposte, quanto per commentare con voi, dare degli spunti, trovare degli elementi utili per la nostra ricerca che così tanto ci appassiona, che condividiamo, una ricerca di senso, una ricerca di conoscenza, una ricerca spirituale, interiore, ok? Molto bene, e intanto parliamo anche di varie cose che riguardano le grandi tradizioni, le grandi tecniche o discipline. Quindi fatemi domande anche molto pratiche, va bene? Vi ricordo il sito www.accademiaacos.it e lì trovate il calendario degli eventi. In particolare vi ricordo che domenica 10 settembre parte un nuovo primo anno dell'Accademia qui a Terni, però anche partono dei percorsi, uno a Ragusa, la prima data è il 29 ottobre, e poi probabilmente ci sarà anche lì la possibilità di mettere in calendario alcune date mensilmente. E poi a Verona, in cui cominciamo il 24 settembre. Quindi tante belle possibilità con l'autunno. Nel frattempo vi ricordo, al martedì sera, ogni martedì sera, il webinar per rimanere sempre in contatto e così approfondire in quel caso diversi argomenti anche attraverso la lettura e il commento di libri. Non rubo altro tempo alle vostre domande, scusatemi, ma abbiamo diverse domande in coda, quindi io piano piano vedo di affrontare tutti i temi che mi proponete, quindi pazientate che riuscirò ad arrivare anche alla vostra email. Bene, allora, le email di oggi che io metto sempre in ordine o per argomento oppure di data, tenete conto che io non le leggo mai, perché mi piace così la freschezza della risposta spontanea, in diretta, ok? Allora, un amico mi scrive e mi dice: potresti parlare del silenzio mentale? In che senso però? Che con questa scusa si rischia di mettere a tacere il pensiero, in quanto c'è bisogno che la mente stia in silenzio, il che significa silenzio globale. Non so se riesco a far capire questo scenario pseudo-spirituale possibile ai danni dell'uomo. Con la scusa del silenzio mentale, della meditazione, vorrei che tu ne parlassi in particolare, andando oltre il concetto di silenzio inteso come non pensiero, perché il vero silenzio è interiore, non esteriore. Grazie. Bene, interessante email, interessante prospettiva. Sì, noi occidentali poi siamo molto molto attaccati ai termini, a parte che ormai io dico occidentale, ormai tutto il mondo è occidentale, non crediate, ormai l'Oriente è rimasto un sogno dell'Occidente, perché se andate in Oriente la mentalità è quella globalizzata, è quella dell'Occidente, è quella dell'occidentale. L'Occidente non è più un'area geografica, l'Occidente è un'epoca di tramonto, infatti il tramonto è a Occidente, quindi quando parliamo di Occidente, più che un'area geografica o una cultura localizzabile, riferiamoci a un'epoca, noi siamo nell'Occidente, cioè siamo al tramonto di un'epoca, di una pseudo civiltà, se la vogliamo intendere a livello evolutivo, perché è una civiltà che mal rappresenta l'uomo nelle sue potenzialità reali, nella sua natura, nella sua coscienza, ok? E tuttavia è quello che è stato, è quello che siamo, è ciò di cui non possiamo liberarci tanto facilmente. Quindi la cultura occidentale è la cultura di questa epoca del tramonto, che caratterizza questa epoca del tramonto, ok? Quindi ancora più di tanto sottolineare, cavillare su Occidente e Oriente lascia un po' il tempo che trova, a meno che per Oriente non intendiamo l'Oriente antico, allora bisognerebbe dire tra l'Occidente e l'Oriente antico. Ok, a parte questo, il discorso del silenzio, ma certo hai ragione, cioè anche qui purtroppo noi trasformiamo tutto nella formuletta di moda dell'ultimo momento, per cui ecco che scopriamo la bellezza del silenzio e allora ecco, tutto quanto è silenzio, tutto quanto si risolve nel silenzio e bisogna fare silenzio e la meditazione è quel silenzio, eccetera, eccetera. In realtà non è così, non è assolutamente così. Certo, il silenzio può essere il silenzio della parola, può essere un momento di rilassamento, di quiete mentale, di introspezione profonda, quindi anche un raccogliersi nel proprio intimo per fare il punto della propria vita, della propria situazione, del proprio sentire. Il silenzio quindi può essere anche il silenzio del corpo, l'immobilità nella posizione della meditazione, il silenzio della mente quando si riesce davvero a rallentare perlomeno il flusso dei pensieri, senza che nessuno di questi sappia intrattenerci, distrarci dall'attenzione sul nostro sentire profondo, sul respiro, sul nostro essere presenti in quel momento della nostra meditazione. Il silenzio inteso quindi senz'altro come silenzio della parola anche. Però il silenzio è un atteggiamento interiore, quindi io posso parlare, dialogare, esporre, ed essere in uno stato di profonda quiete, di profondo silenzio. Posso pensare ed essere in uno stato di profondo silenzio, laddove il pensiero è davvero l'azione del pensare, solo in silenzio si può pensare, perché altrimenti è rumore, è pensiero associativo, è dialogo ininterrotto dentro di noi, spesso vago, caotico, impertinente, proprio in quanto non pertinente alle cose che stiamo facendo e vivendo in quel momento, è un pensiero che ci sposta sempre, o nel passato, o nel futuro, o in altro. E quello è un pensiero estremamente rumoroso e non è pensare, ok? Non è intelligere, non è risolvere, non è elaborare realtà, che diventa intuizione, che diventa idea, che diventa creatività. Quel pensiero è un pensiero rumoroso, vago, incoerente, inconsistente sul piano reale. Tuttavia, stare in silenzio non vuol dire non pensare, anzi, stare in silenzio vuol dire pensare bene, vuol dire pensare finalmente, pensare veramente. Quindi è la capacità di pensare senza tutto l'appesantimento emotivo, nervoso che ci porta ad un pensiero caotico, incontrollato, reattivo o anche, come dire, un pensiero che sovrabbonda in quanto attività nervosa, come quando ci si mangia le unghie, no? Che non è un'azione, è un qualcosa che serve per sfogare. Ecco, noi spesso il nostro pensiero è uno sfogo continuo. Siamo tutti un po' nevrotici in questo. Allora ecco che invece il silenzio è quello stato dell'essere che ci permette veramente di pensare, così come ci permette veramente di agire e non semplicemente di reagire a stimoli, a condizioni, a programmi, a, come dire, inneschi esterni. Allora ecco che solo nel silenzio possiamo veramente agire e allora la nostra azione sarà un'azione consapevole, intuitiva, creativa, reale, capace di impostare anche relazioni autentiche, supportata da un pensiero altrettanto lucido, non appesantito da carichi emotivi, non filtrato da preconcetti, pregiudizi, suggestioni, impressioni, ok? È un pensiero lineare, creativo, fluido. Ecco che è un pensiero formulato nel silenzio emotivo, ok? Nel silenzio delle proprie, dei propri miasmi emotivi che spesso ci impediscono di stare in silenzio, anche quando apparentemente siamo in silenzio. Ecco, allora che chi fa meditazione, che giunge a tenere fermo il corpo, giunge a stare zitto con la bocca, però magari dentro ha un turbinio. E quindi non è in uno stato di silenzio, è in uno stato di silenzio apparente, ma fa tantissimo rumore. Così come invece chi agisce anche in maniera molto dinamica, chi è un vulcano di idee, un creativo, invece magari è in silenzio, è in uno stato di silenzio, perché è tutt'uno con la sua azione, è tutt'uno con il suo pensiero, con le sue percezioni, è profondamente in sintonia con se stesso e con il momento. E allora ecco che è molto più in silenzio lui che non quello che è lì in meditazione, che persegue il tacitare il pensiero senza riuscirci e in realtà poi dopo poco viene travolto dal pensiero associativo casuale e da mille stimoli. Quindi, senz'altro ci sono tecniche meditative molto utili che passano attraverso l'immobilità, la consapevolezza del corpo, la consapevolezza del respiro, il silenzio proprio inteso come non pensiero, ma quella è una tecnica per trasferire poi questo stato di presenza, non tanto di silenzio in quanto silenzio in quanto presenza finalmente, e trasferire quindi questa sensazione, questo stato dell'essere nella vita quotidiana e quindi trasferire le qualità del silenzio anche nel proprio agire, nel proprio vivere, nel proprio pensare. Quindi non è una fuga dal pensiero assolutamente, non è una fuga dal pensiero assolutamente, anche se può essere un ritrarsi dal pensiero nel momento in cui desideriamo tornarcene un po' a casa, in uno stato di quiete, vogliamo fermarci, vogliamo quindi concederci un momento di riposo, centratura, allineamento, ricarica energetica, ecco allora che può essere anche molto bello, no? Vivere quel momento di vuoto, se vogliamo, se ci riusciamo. Però, ecco, lo stato del silenzio prosegue anche dopo, nel momento in cui con consapevolezza viviamo la nostra vita affrontando anche con forza, con entusiasmo, con pathos, con eros tutte le nostre cose della giornata, eh? Quindi non vuol dire essere in silenzio, quindi essere semi-imbambolati in uno stato di trance, no, purtroppo quello è quello che siamo normalmente, semi-imbambolati, in preda a mille turbamenti e inquietudini, ecco, oppure in preda ad una sorta di apatia, no? Che ci azzera, ecco, il silenzio non è apatia, è l'esatto contrario, il silenzio è proprio quello stato attraverso il quale fluida si libera la vita attraverso di noi. Quindi il silenzio non è certo uno stato che possa essere confuso con l'apatia o l'indolenza, perché sai, sono in silenzio, faccio no, non è quello, capite? Non è quello. Il silenzio è anche eleganza, pacatezza, sicuramente, è la capacità anche di gestire consapevolmente l'energia. Ecco, gestire consapevolmente l'energia, che vuol dire gestirla, vuol dire anche esprimerla, significa anche poter essere consapevoli di se stessi, della propria azione, ok? Molto bene. Quindi attenzione agli slogan, alle formulette, alle mode e soprattutto al travisare certi insegnamenti quando non li si recepisce o non vengono insegnati con la giusta prospettiva. Ok? Molto bene. Allora, proseguiamo con le domande di oggi. Allora, vediamo un po'. Prossima domanda. Vorrei discutere di un argomento che per molti risulta scontato, ma che in realtà non lo è affatto. Mi riferisco all'infinita varietà di stati d'animo, sentimenti, impressioni che sentiamo ogni istante della nostra vita e che si presentano con infinite sfumature tra di loro, addirittura differenti, anche per tempi diversi. È risaputo che le influenze culturali e i pregiudizi della società distorcono il corretto modo di vedere le cose, ma a prescindere da questo vorrei capire se questo sentire sottile e profondo, che cambia continuamente a seconda di ciò che vediamo oppure delle persone con le quali colloquiamo, che origine ha? Sono naturali espressioni dell'anima oppure il fenomeno è chimico? Interessante domanda. Vediamo un po', quindi tu mi dici, quando cambiamo stato d'animo, impressione, magari il modo di essere, il modo di fare, il modo di reagire repentinamente, a cosa può essere attribuito questo cambiamento? Tu mi dici sicuramente la società produce tutta una serie di stimoli variabili e quindi ci dà poi modo di reagire in modo diverso in base alle varie situazioni, però a prescindere da questo se c'è dell'altro. Ma questo mi riporta un pochino forse alla teoria delle personalità interiori, per la quale noi siamo composti da tanti aspetti, da tante essenze, ok? Le quali in questo momento condividono questo corpo, questa mente, questa psiche, questa avventura esistenziale all'interno della nostra incarnazione, un po' come se noi fossimo composti da frammenti di tante anime che per completare il loro viaggio e potendolo fare in un unico contesto, si incarnano nello stesso nostro corpo e quindi compongono una specie di anima composita che noi dovremo saper integrare in un processo di individuazione di ciò che siamo, poi per trascendere eventualmente anche questa individuazione in funzione di ulteriori stati di consapevolezza, di coscienza e di integrazione nell'essere. Però ecco, questa teoria che io descrivo nel mio libro Anima e Realtà, c'è tutto un capitolo dedicato proprio alla struttura, dell'anima secondo una certa teoria. D'altronde di questa teoria se ne parla molto, in sedi esoteriche, filosofiche, quindi non è qualcosa di nuovo, eh. Poi in tempi moderni ne parlava Gurdjieff, ne parlava Aurobindo, ne parlava addirittura persino Osho, ne parlava Crowley, quindi voglio dire, è risaputa questa circostanza di cui parlano anche alcuni grandi esponenti della psicologia del profondo, Maslow piuttosto che Jung, piuttosto che Ken Wilber, ecco, i transpersonalisti parlano di questa frammentazione interiore. E nel mio Anima in realtà ne parlo da pagina 87 in poi, quando nel capitolo Struttura ed evoluzione dell'anima umana. Ovviamente secondo schemi, secondo modelli, rappresentazioni, tentativi di rappresentazioni, ok? Quindi non stiamo poi neanche troppo legati allo schema, però ecco, forse se accettiamo come presupposto l'ipotesi, ecco, che dentro di noi scalpitino diverse essenze che appunto sarà nostro compito conoscere, integrare in funzione di un'identità che sta a monte, che è più profonda, che è quella poi del nostro sé reale, okay? Che in qualche modo esiste ma deve emergere dal processo esistenziale attuale, Allora ecco che capiamo come queste diverse personalità che si alternano alla guida del veicolo psicofisico possono esprimere, quindi manifestare, rendere evidenti atteggiamenti magari diversificati, perché ogni personalità ha i suoi gusti, ha il suo carattere, ha il suo modo di essere, ha il suo modo di esprimersi. Ovvio che tutta quanta la struttura condividerà una modalità di base, che è la nostra, riconoscibile da tutti, in una media comportamentale individuabile che ci determina come persona. Però è anche vero che spesso noi ce ne accorgiamo, ma anche altri se ne accorgono, ci muoviamo in maniera diversa, reagiamo in maniera diversa. Decidiamo cose per poi magari ripensarci, valutiamo cose in un modo per poi magari valutarle con sfumature diverse, con priorità diverse. E questo è normale, tenendo conto che poi se si esaspera questa disintegrazione si va nel patologico, perché poi c'è allora quasi una competizione di personalità dentro di noi che tendono ognuna a prevalere sulle altre. E quindi si creano quei conflitti interiori che possono anche portare a nevrosi, a patologie precise, okay? A schizofrenia addirittura. Okay? Siamo tutti un po' schizofrenici e il nostro compito è quello di riuscire a riconoscere queste parti come se fossero i servi, i domestici della casa. È qui il famoso passo evangelico, no? Dove il Cristo racconta, attraverso l'esempio del maggiordomo, del padrone di casa, dei servi obbedienti o disobbedienti nel momento in cui il padrone di casa non c'è, e allora ecco che ognuno pensa di essere il padrone, fa un po' come vuole, compete con gli altri per vivere la sua libertà in questa casa che non è sua, no? Ecco allora che queste personalità che poi diventano ego interiori devono essere in qualche modo integrati, anche perché potenzialmente se condividono questa incarnazione è perché sono allineati su un certo binario evolutivo potenziale, per cui è una squadra vincente, bisogna però fare in modo che queste parti si riconoscano, si rispettino, si accolgano, si accettino e si integrino in una individuazione, in un processo dove l'individuo si allinea, si determina in funzione del padrone di casa, quindi ecco da qui tutte le varie tecniche, l'osservatore, il testimone, il maggiordomo, per riuscire a creare i presupposti di una psiche equilibrata, armonica, composta da talenti, potenzialità, virtù in funzione del padrone di casa. Chi è il padrone di casa? È il nostro sé reale, è il nostro sé superiore, è il sé divino, è la scintilla divina, è quell'essenza profondissima che va liberata dal processo dell'incarnazione che invece ci getta in una molteplicità di fattori. Nei quali ci perdiamo come in un labirinto. Ecco allora che il logos è quell'elemento che poi emerge e che tuttavia è sempre stato lì e che tuttavia giunge dall'alto nel momento in cui ci incarniamo. Questa contemporaneità di prospettive ci permette di capire come possiamo e dobbiamo nella nostra vita risvegliare questa essenza profonda. Ecco allora che questo risveglio produrrà una realizzazione. Però ecco, è molto importante che queste parti sappiano stare al loro giusto posto e quindi dirimere i conflitti interiori e esprimersi invece al meglio, sia facendo onore al loro progetto evolutivo, sia facendo onore alla struttura d'anima nel suo insieme che si determinerà in una unità vitale, quindi in un individuo pienamente determinato, e capace altresì di continuità consapevole di incarnazione in incarnazione, o addirittura capace di trasmutazione ascensionale nel momento in cui sappiamo trascendere questa palestra evolutiva per proiettarci su altre dimensioni del possibile. Ecco, quindi queste poi sono le grandi, come dire, i modi di intuire e di vedere il concetto della grande opera, della realizzazione, dell'illuminazione, eccetera. Quindi l'integrazione delle personalità interiori è un processo di illuminazione molto importante e noi all'interno dei gruppi di meditazione, all'interno del laboratorio del lunedì, il laboratorio del filo d'oro, lo facciamo questo lavoro attraverso vari strumenti. Facciamo questo lavoro di autocoscienza, autoconoscenza, che implica naturalmente incontrare anche i propri demoni, fare i conti con il passato, fare i conti con i propri vizi percettivi e quindi con i propri traumi, microtraumi, grandi traumi, nevrosi, per convertirci ad un processo finalmente evolutivo, libero da tutta una serie di appesantimenti, si potrebbe dire per addivenire a quel silenzio di cui si parlava prima. Ok? Naturalmente tu poi mi chiedi se sono espressioni dell'anima oppure il fenomeno è chimico, ma non c'è molta differenza perché il nostro corpo è interfacciato con le dinamiche della psiche, attraverso il sistema endocrino, ormonale, ghiandolare, c'è una precisa corrispondenza tra le sostanze che vengono secrete dal nostro organismo, pensate agli ormoni, pensate, che so io, varie sostanze chimiche che corrispondono poi a stati di coscienza, corrispondono a varie espressioni del nostro modo di essere, che ci permettono anche di affrontare con la giusta energia le varie circostanze. Quindi il fenomeno è anche chimico, indubbiamente. È anche chimico, indubbiamente. Bene, vediamo se facciamo in tempo a fare un'ultima domanda. Sì, ce la facciamo. Che domandona che abbiamo qua! Vedo scritto Arconti tutto maiuscolo. No, volevo farti una domanda sull'argomento Arconti. Wow, qui siamo nell'ognosticismo. Chi sono, come operano e soprattutto su quale piano agiscono? Astrale? Quando l'anima può essere coinvolta? Sapevo che l'anima non può essere lesa da niente. Spero in una tua puntuale risposta. Mannaggia, qui è una grande responsabilità. Allora, gli Arconti nel mito gnostico sono. Ma nel mito gnostico, ma se vogliamo li incontriamo già nel pensiero classico, eh. Gli arconti dovrebbero essere quelle particolari emanazioni descritte come le sentinelle dell'universo creato dal Demiurgo, che è inteso come un dio malvagio, un falso dio, un dio responsabile della creazione materiale nella quale l'anima si disperde, nella quale l'uomo si dissolve, lo spirito si acceca. Quindi l'universo materiale nella visione gnostica, che è profondamente dualista, che ricorda un po' le tradizioni del Samkhya in Oriente, l'universo materiale è una degenerazione dei mondi ideali dello spirito, quindi è un allontanamento dallo spirito, è un qualche cosa quindi di sporco, di peccaminoso, di infelice, di sbagliato. Ecco, quindi non può essere una creazione di Dio, deve essere stato qualcun altro a creare questo mondo della materia nel quale ci dimeniamo. Questo qualcun altro è un coniglio che esce dal cappello, il Demiurgo, che non ha niente a che vedere con il Demiurgo platonico, o con il Demiurgo così come io lo intendo in certi casi quando parlo dei processi creativi secondo le teorie della fisica esoterica. Questo Demiurgo è un falso dio, un dio minore, se vogliamo, responsabile della creazione materiale e la creazione materiale nei suoi processi degenerativi e quindi anche, come dire, processi che ostruiscono lo spirito nella sua liberazione, nel suo processo di risveglio, ecco, questo universo materiale è vigilato, è presieduto dagli arconti, che sono delle forze divine, paradivine, pseudodivine, sono delle forze sottili o astrali, se vogliamo, che in qualche modo vegliano sulle brutture del mondo materiale perché possano conservarsi, replicarsi e questo universo materiale costituisca sempre quella gabbia, quella prigione, no? Del pensiero e dello spirito. Allora, gli arconti spesso vengono assimilati alle cosiddette egregore, cioè quelle forze psichiche collettive create e alimentate dai processi umani, che però corrispondono poi agli aspetti involutivi, egocentrici, distruttivi della psiche collettiva, quando ovviamente non proiettata in una dimensione spirituale e realmente evolutiva, diventa psichismo collettivo deviato. E deviante, abitato da mostri del pensiero, abitato poi da quelle forze che si faranno passare per Dio, quindi gli dèi delle varie religioni, il Dio, Yahweh, ecco, sono forze che poi possano o meno nel loro precipitare nel mondo materiale, nella loro materizzazione o materializzazione, ecco. Possano anche risuonare con fenomeni che poi dal nostro punto di vista leggiamo come ufologici, extraterrestri, che poi vadano a fondare la nostra umanità terrestre, ibridando le creature animali e trasformandole in uomini e facendo loro credere di essere il Dio assoluto cui loro devono sottomettersi, eccetera, 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 può anche essere così. Però dietro al fenomeno, diciamo, materializzato, quindi l'extraterrestre, l'alieno, che assume poi precise forme, precisi connotati, c'è ancora una volta questa dimensione, sottile, se volete, astrale, sovrannaturale, metafisica, che corrisponde al concetto delle egregore oppure degli arconti, perché no? Poi, in termini anche molto più spiccioli, qualcuno intende vedere gli arconti anche nei pendoli di cui parla Vadim Zeland nel Transurfing, per dire, no? Sono forze, sono entità, sono divinità. Sono persone che poi, no, tipo i guardiani del destino, mi viene in mente quel film con Matt Damon, I guardiani del destino, dove ci sono questi personaggi che ogni tanto fermano il tempo per fare tutta una serie di aggiustamenti in modo tale che l'essere umano rimanga nel suo sonno. Può darsi, immaginate Dark City, ecco quei film dove si vedono queste figure occulte. Può darsi, in tante religioni, tante tradizioni hanno parlato di questi arconti, di questi asura, ok? Esistono? Sì, esistono, fanno parte di tutto quel complesso di forze, di quello scenario universale, cosmico, che poi si riproduce nel microcosmo individuale. E che ci permette di descrivere la realtà così come la conosciamo, nella quale siamo immersi. Poi è chiaro che una visione non gnostica, quindi non duale, cercherà di trascendere anche quel connotato di bene assoluto, male assoluto, il bene da una parte e il male dall'altra. Cercherà di invece preferire una visione dinamica, complessa, del fenomeno vita, del fenomeno evoluzione, del fenomeno coscienza, dove ci stanno tutte queste espressioni del possibile che possono però essere in qualche modo risolte, reintegrate, trasmutate e vissute, quindi con una dinamicità che non è quella statica del dogma gnostico, ok? Comunque gli arconti possono coinvolgere la nostra anima, ma certamente, perché la nostra anima quando dorme è invasa da sogni, da incubi, costretta in una pseudovita e ci costringe in una pseudovita tutta mentale, tutta psichica, programmata da software che contengono profondi condizionamenti, virus che rendono impossibile la nostra vita reale, ok? Questo è un po' il discorso. Poi che l'anima possa essere lesa o meno, beh, quello dipende da noi, nel senso che poi sta a noi intuire, dare spazio, dare credito a un certo sentire profondo che ci metterà nelle condizioni di sviluppare un cammino di ricerca spirituale, quindi riempire di coscienza, irrorare la nostra anima di energia vitale, di linfa vitale, quindi sostenerla nel suo processo di determinazione, di crescita e di trascendenza. Quello dipende da noi, perché comunque il libero arbitrio è sovrano, sebbene oggi parlare di libero arbitrio sia molto relativo, perché siamo profondamente condizionati, manipolati, suggestionati dall'illusione e quindi è molto difficile recuperare il senso del proprio arbitrio, però è un cammino nel quale noi dobbiamo credere possibile e quindi ecco che l'anima può perdersi, l'anima può costruirsi, l'anima può anche non nascere mai se noi non ci poniamo nelle condizioni di esprimere la nostra natura reale, ok? Va bene, io vi ringrazio per queste belle domande e vi rimando a venerdì prossimo, ok? Quindi ci sentiamo, calendario eventi academiacos.it per conoscere tutte le iniziative, anche quelle estive, e vi abbraccio, vi abbraccio. Ciao a tutti, grazie, ciao, ciao, ciao.